considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e una Instagram, considera l'armadillo, o soprattutto Facebook, vi consiglio di visitarla perché è sempre molto aggiornata su quello che accade intorno a noi. E c'è poi un indirizzo di posta elettronica, armadillo@radiopopolare.it. Oh santo cielo, da quant'è che non sentivo posta elettronica? Ma non voglio perdere tempo, voglio invece presentarvi il nostro ospite di oggi, che sono molto molto felice di avere con noi. Si tratta di Giuseppe Martino, che è naturalista, fondatore di Storcal, stazione ornitologica calabrese. Buongiorno Giuseppe Martino.
Buongiorno, buongiorno Cecilia.
Grazie per essere con noi e mi faccia dire prima di tutto un grande grazie come sempre a Rosario Balestrieri, che è come dire un redattore occulto di questa trasmissione che farete, come si suol dire.
Sì, lo ringraziamo tanto anche noi e ringraziamo anche naturalmente Radio Popolare per l'opportunità.
Ecco, allora io, Giuseppe Di Martino, a marzo ho avuto l'onore, la fortuna di ospitare qui da noi Anna Giordano, che come lei sa è insomma una donna che ha speso la sua vita per la lotta al bracconaggio e a quello di cui stiamo per parlare. E sono quindi particolarmente felice di avere lei, perché noi, cari ascoltatori e ascoltatrici, stiamo per parlare di un'iniziativa che si chiama Adorno Day. E allora io prima di tutto vorrei sapere quando è l'Adorno Day da Martino, da Giuseppe Martino.
L'Adorno Day quest'anno, alla sua quarta edizione, si svolgerà a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, il 3 ed il 4 maggio.
E quindi siamo in tempo per presentarlo. Dopodiché io faccio sempre, deve sapere bene come funziona, chi sono gli organizzatori dell'Adorno Day?
Gli organizzatori sono il Comune di Campo Calabro e la stazione ornitologica calabrese. Insieme agli organizzatori poi ci sono anche altri collaboratori come la LIPU, per esempio, o l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani.
Ecco, ma io adesso le faccio la domanda più scema dell'universo. Che cosa vuol dire adorno? E perché prende addirittura un giorno?
Dietro il nome dialettale adorno, che è il nome dialettale del falco vecchiaiolo, Pernis sapivorus in latino, si nasconde tanto in realtà, si nasconde una tradizione lunga più di un secolo, che purtroppo poi è diventata, diciamo, è tracimata anzi in bracconaggio, che come accennava lei inizialmente grazie a Anna Giordano, ma anche altri attori, è stata poi colmata, arginata, quasi del tutto debellata negli ultimi anni. E l'adorno rappresenta l'uccello per elezione nella tradizione regina degli anni 30, degli anni 50, quando questi migratori approcciavano sulle coste dello stretto di Messina, venivano purtroppo uccisi per essere esposti e quindi adornavano i saloni o i salotti degli abitanti regini che si recavano sulle colline per abbatterli.
Senta, ma Giuseppe Martino, lei ci sta dicendo che comunque questa, chiamiamola tradizione, io non amo tanto le tradizioni, sì, ma comunque chiamiamola tradizione, è in realtà una tradizione relativamente recente, cioè io pensavo fosse molto più antica, non fosse una cosa così di 100-200 anni, diciamo.
No, una tradizione abbastanza recente, perché comunque il fucile da caccia, che poi è l'arma con cui venivano abbattuti questi uccelli, è nato grosso modo nel 1850, dalle notizie storiche, a partire circa dal 1900, sulle coste regine, in particolar modo, e messinesi un po' di meno, venivano appunto uccisi questi animali. Quindi una tradizione relativamente giovane, ma che ha proseguito e ha avuto il suo apice intorno agli anni 50, agli anni 60. Poi dal 1977, per fortuna, con una prima legge statale, questi uccelli, che prima erano considerati, secondo un decreto regio, nocivi, quindi l'abbattimento di questi uccelli veniva favorito addirittura dalla legge, dal 1977 prima, e poi con la legge sulla caccia del 1992, questi animali sono diventati particolarmente protetti, e quindi è stata sancita finalmente la fine di questo tipo di caccia.
Certo. Con questa fantastica serata, le devo dire partecipatissima peraltro dai nostri ascoltatori, con Anna Giordano, abbiamo capito che lo Stretto di Messina, che quel passaggio è un luogo straordinario di... oltre a essere un luogo, come dire, obbligato di passaggio per i rapaci migratori, è anche una spettacolo della natura meraviglioso.
Beh, assolutamente, lo Stretto di Messina dal punto di vista ambientale e panoramico è al mondo tra i posti più belli in assoluto. Non siamo di parte, no. però assolutamente no, avendo l'opportunità e la gioia di poter accompagnare in giro anche birdwatcher provenienti da tutta Italia o comunque anche dall'estero, i complimenti per i paesaggi e per i luoghi non si sprecano assolutamente. Poi naturalmente il tutto è impreziosito da questo fenomeno strabiliante, spettacolare, che è quello della migrazione, sottolineato in particolar modo adesso dal passaggio dei falchi vecchiaioli, che sono che è la specie più abbondante in assoluto, e naturalmente quindi si coniuga paesaggio e biodiversità, e il gioco sostanzialmente è fatto.
Certo. Senta, Giuseppe Martino, il falco pecchiaiolo, che lei ci dice appunto è la specie simbolo, insomma, di questo adorno dei, e insomma è stato anche quello più penalizzato da questa pratica, perché erano tanti, perché più bello degli altri, qual è la ragione per cui il pecchiaiolo è diventato il protagonista a suo malgrado, poveretto?
Purtroppo, partendo un po' da lontano, in greco adorno si dice orru, ovvero uccello, come dicevo prima, uccello per elezione.
Sì.
Questo migratore intanto è il più abbondante, quindi era più facile all'epoca naturalmente da reperire, in quanto consideriamo che una volta non c'erano tutte le munizioni che si potevano utilizzare adesso, quindi c'erano davvero poco, quindi ci si concentrava sugli uccelli che ne passavano in maggior quantità. Ma poi c'è anche un aspetto estetico rispetto agli altri rapaci. Il falco pecchiaiolo, infatti, è una specie che ha diversi piumaggi, diverse colorazioni, che variano dal bianco al marrone scuro, all'arancio, e in particolar modo il maschio, che ha questo capo color cenerino, era ancora più ricercato. Quindi la combinazione di questa colorazione, della sua abbondanza e del passaggio a primavera inoltrata, quando già faceva un po' più caldo, purtroppo hanno fatto sì che questa specie diventasse appunto l'uccello emblematico da abbattere durante la migrazione e da esporre soprattutto.
Certo, certamente. Senta una cosa, ma adesso mi dia una bella parola di speranza, ma il bracconaggio in Calabria, sul fronte calabrese, e in particolare legato appunto al passaggio dei rapaci migratori, è ancora una realtà forte o si riesce a contenerla, diciamo?
Io ho due di notizie, diciamo, belle, assolutamente. La prima è che sì, grazie appunto all'impegno di associazioni, ma soprattutto di persone come Anna Giordano sullo Stretto Messinese, e come mi sento di citare e di ringraziare Giovanni Malara dalla parte calabrese dello Stretto, il fenomeno del bracconaggio si è significativamente ridotto. Certo, tutt'oggi rimangono, diciamo così, gli irriducibili, ma sono naturalmente in maniera numericamente fortemente ridotta.
Questo
è... Si è un po' mutato, diciamo così, diciamo, il bracconaggio negli ultimi anni, perché prima si sparava il pecchiaiolo soltanto in primavera, anche durante il periodo del bracconaggio. Ora invece considerando che siamo in periodo di un periodo di silenzio venatorio, quindi con caccia chiusa, qualche furbetto cerca di sparare questi uccelli durante la migrazione autunnale, estivo autunnale.
Quindi il ritorno.
Esattamente, esattamente. Mm-hmm. Però comunque c'è da dire che il controllo da parte dei volontari, delle forze dell'ordine, non manca, e quindi bisogna essere, diciamo, abbastanza determinati per tentare ancora di abbattere questi uccelli. Quindi è fortemente ridotto, ma ancora un pochino c'è. Seconda invece, sì, buona... bella, quella forse ancora più bella, sì, è la rivalsa che il falco picchiaiolo ha avuto negli anni nei confronti di chi prima lo cacciava, lo sparava, perché dal 2011 nidifica in provincia di Reggio Calabria.
Wow.
Soltanto una specie migratrice, ma dal 2011 è stato trovato un primo nido e ora la specie è diventata relativamente comune come nidificante sulle colline e montagne dell'Aspromonte. Quindi una buona notizia da questo punto di vista c'è.
Beh, meno male. Senta una cosa, Giuseppe Martino, quindi voi organizzate questo Adorno Day,
sì,
ci racconta un po' qual è insomma, qual è lo scopo, l'obiettivo che vi proponete?
Sì,
perché esatto, poi è un day diviso in vari due, appuntamenti, insomma.
Due giornate, esatto, è un day diviso in due giornate perché si fanno innanzitutto attività di osservazione collettiva e condivisa, quindi si invita la popolazione a Forte Poggio Pignatelli, in questo caso, che è una delle fortificazioni umbertine di proprietà del comune di Campo Calabro. Quindi parliamo di strutture di interesse storico e architettonico, sì, risalente al 1880, e qui si invita la popolazione a occupare nuovamente le colline regine, ma in maniera totalmente diversa, quindi non più come si faceva un tempo per uccidere questi animali, ma per osservarli. C'è carenza di persone che vengono a osservare la migrazione, soprattutto la popolazione locale regina, perché è un fenomeno che è quasi del tutto dimenticato dal punto di vista del birdwatching.
Sì, sì, sì.
Quindi con osservazioni condivise, con ad esempio quest'anno in più faremo anche dell'inanellamento a scopo scientifico, quindi per avvicinare il più possibile i bambini a questo tipo di pratica, per fargli osservare da vicino gli uccelli, e in più poi ci saranno anche delle attività più o meno ludiche, potremmo dire così, perché coinvolgendo fotografi naturalisti e altri tipi di appassionati cerchiamo di ampliare la fruizione del fenomeno anche con la fotografia naturalistica.
Ecco, mi sembra un'ottima pratica, decisamente molto interessante.
Sì, sì, sì.
Senti una cosa, Giuseppe Martino, parlando con Anna Giordano del fronte, diciamo, siciliano, quello sullo stretto, sì, e della lotta al bracconaggio, lei ha sottolineato più volte quanto essenziale e fondamentale sia stato l'appoggio, l'intervento e la costante, insomma, affiancamento delle forze dell'ordine, di polizia, sì, e via di seguito. E alla mia domanda, che era un po', insomma, mi spiace, adesso non vorrei offendere nessuno, ma è certo che quando si parla di Sicilia, di Calabria, anche lo sguardo alla criminalità organizzata è un po' inevitabile, anche se ormai sappiamo che la criminalità organizzata sta più al nord che comunque ce lo spartiamo bene, diciamo così.
Sì, sì,
ecco,
purtroppo, sì.
E allora sono due domande speculari che però rivolgo anche a lei.
Sì.
Cioè questa, sulle forze dell'ordine da una parte, se sono davvero molto attive anche con voi, e dall'altra parte, insomma, per quello che è la sua conoscenza del territorio, la sua esperienza in questi anni, se e quanto ci sia anche la mano della criminalità organizzata.
Beh, nel versante regino sinceramente non credo ci siano di questi problemi per quanto riguarda il bracconaggio sul falco vecchiaiolo, o comunque sugli uccelli migratori in genere.
Sì.
Si tratta più puramente, appunto, come dicevo prima, mi passi il termine, di una fissazione da parte delle persone che attendeva quell'arrivo di questi animali per poterli poi sfoggiare in casa, ma soprattutto poi negli ultimi periodi per poter fare una sorta di gara. C'erano i circoli dei cacciatori,
sì,
In questi circoli c'era chi diceva: io ne ho presi 5, io ne ho presi 2, io ne ho presi 8, io ho preso il più bello. Addirittura poi la cosa diventava anche folcloristica, perché chi non riusciva ad abbattere nessun falco vecchiaiolo veniva soprannominato sindaco, naturalmente in senso scherzoso, veniva preso in giro, veniva fatto andare in giro per il paese sull'asino e schernito da tutti. Quindi diventava anche, tra virgolette, una questione d'onore riuscire ad uccidere un falco vecchiaiolo. Naturalmente stiamo parlando comunque di cose ben lontane dalla criminalità organizzata.
Sì, 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 sì. Diciamo di bullismo generico, mettiamola.
Sì, sì. Diciamo che un tempo si scherzava anche così.
Sì, purtroppo. Senta una cosa, Giuseppe Martino. Allora, questa bella occasione che vi siete costruiti dell'Adorno Day è sicuramente un momento importante per la stazione ornitologica calabrese, ma avete anche altri progetti. Che cosa ci dice degli uccelli, dell'avifauna calabrese, oltre a questo passaggio dei migratori?
Allora, la stazione ornitologica calabrese accoglie la maggior parte degli ornitologi calabresi, quindi dalla provincia di Reggio Calabria a giù fino alla provincia di Cosenza più a nord, e siamo sparsi lungo tutta la Calabria. La Storkl si sta occupando di diversi progetti, non solo quelli appunto come di divulgazione ambientale, come può essere appunto l'Adorno Day, ma anche di progetti più pratici per la conservazione concreta della fauna e di specie di particolare interesse conservazionistico, come ad esempio il capovaccaio e il nibbio reale.
Caspita.
Infatti partecipiamo come associazione a due progetti LIFE, che sono dei progetti finanziati dalla Comunità Europea per ridurre le minacce lungo le aree di nidificazione e di migrazione calabresi, sia per il capovaccaio sia per il nibbio reale, che sono due uccelli necrofagi, quindi si nutrono in particolar modo di animali morti.
Sì. E quindi sono essenziali nel ciclo della vita, viene da dire proprio.
Esattamente. Sì, perché in poche parole svolgono un servizio ecosistemico. In poche parole sono degli spazzini che puliscono l'ambiente e naturalmente limitano o riducono di parecchio la diffusione, ad esempio, di malattie e di patologie trasmissibili all'uomo, perché smaltendo le carcasse in maniera naturale, naturalmente vengono a mancare alcuni fattori che possono essere appunto dei vettori verso l'uomo. E sono delle specie in via di estinzione, comunque a rischio di conservazione, in particolar modo il capovaccaio, che ormai è presente in Italia con meno di 10 coppie nidificanti. Quindi parliamo di una specie veramente messa molto molto male.
E certo, e senta, peraltro noi sappiamo anche che il capovaccaio nei vari progetti viene anche allevato, ad esempio in Toscana, no? C'è un nostro amico
dal CERM, assolutamente, certo. Guido Ceccolini, sì, esatto. Allevato. Infatti noi spesso collaboriamo con il CERM di Guido Ceccolini, e questi uccelli vengono allevati, fanno parte anche loro, alcuni di questi vengono rilasciati nel progetto LIFE di cui stiamo parlando, perché si sta tentando di rimpinguare così la popolazione italiana di capovaccai.
Esatto.
È un progetto molto ambizioso che sta avendo dei buoni risultati, ma sulla Calabria e sulla Sicilia bisogna lavorare tanto per ridurre soprattutto le minacce di mortalità, come ad esempio l'utilizzo del veleno in maniera illegale per uccidere ad esempio i lupi o i cinghiali, oppure per ridurre fattori di mortalità come possono essere appunto i cavi elettrici sospesi, perché gli uccelli possono morire per elettrocuzione, per esempio, quando ci si poggiano, come il capovaccaio.
Certo.
Quindi è una specie molto delicata, con parecchie minacce, ma anche con dei buoni angeli custodi, diciamo così, qua giù.
Sì. E meno male, perché io lo ricordo ai nostri ascoltatori, io ho dedicato anche un capitolo del mio libro alla storia appunto del capovaccaio e di come ad esempio la cura che si mette nel cercare di covare le uova, insomma di preservare, far nascere nuovi pulli, certo, sia delicatissima, complicatissima, molto impattante sul piano della, insomma, della gestione umana di questa specie, e ogni volta che poi un capovaccaio viene liberato in natura e poi arriva notizia della sua morte, è veramente un lutto reale, insomma, no? Perché
è una grande tristezza, una grande perdita, non solo per il lavoro che c'è dietro, ma anche per la specie in se stessa. Basti pensare che questi uccelli diventano sessualmente riproduttivi, quindi riescono a riprodursi dopo diversi anni, dopo 5-6 anni, quindi un capovaccaio liberato non può subito contribuire effettivamente all'aumento, diciamo così, numerico, seppur minimo, della popolazione.
Certo.
È necessario che passino tanti anni, e in questi anni noi incrociamo spesso le dita che non arrivino notizie brutte.
È
ma non sempre, purtroppo, è così.
È chiaro. Senti, invece il nebbio come sta messo?
Beh, il nebbio reale è estintosi in Aspromonte agli inizi del 1900. Dal 2022, dal 2023, è in atto un progetto per la sua reintroduzione come specie nidificante in Aspromonte. È un progetto LIFE promosso soprattutto dal Parco Nazionale dell'Aspromonte, che ringraziamo assolutamente per questo tipo di impegno, ed è una specie che dal punto di vista conservazionistico sta un po' meglio del capovaccaio, ma non poi così tanto. Quindi ormai dalle nostre parti lo si poteva osservare sporadicamente come migratore, anche in questi giorni durante la migrazione primaverile qualcuno l'abbiamo osservato, ma con questo progetto LIFE stiamo cercando di trasportare, portare qui alcuni ibreali provenienti dalla Corsica, per esempio, o dalla Svizzera, e poi naturalmente rilasciarli prima delle voliere di preambientamento nell'area grecanica regina, quindi nei pressi di Bova, Roccaforte del Greco, e poi naturalmente una volta rilasciati anche loro dovranno riuscire a costruire casa qui dalle nostre parti, diciamo, e anche in questo caso hanno dei buoni angeli custodi, ce la stiamo mettendo tutta per seguirli e favorirli, e dobbiamo anche ringraziare la popolazione locale dell'area grecanica, perché sta dimostrando tantissima sensibilità al progetto.
Senta, Giuseppe Martino, e invece da ornitologo, noi stiamo parlando in questo caso di grandi uccelli, e invece sui piccoletti c'è qualcosa di prezioso? Beh, sicuramente c'è qualcosa di prezioso, e comunque ognuno è prezioso, ci mancherebbe altro.
Assolutamente.
Però
noi naturalmente etichettiamo, l'uomo etichetta sempre che dar categorie.
Sì, esatto.
Sì, ma tutta la fauna ha la stessa importanza.
Certo.
Siamo completamente d'accordo.
Ecco.
Beh, la Calabria è un hotspot di migrazione, quindi dal punto di vista della migrazione da noi praticamente arriva gran parte delle specie presenti in Europa, quindi dal punto di vista degli uccelli migratori sono tantissime le specie che arrivano, con specie particolarmente protette o comunque anche accidentali, quindi che arrivano dalle nostre parti soltanto a volte nel lungo periodo. Naturalmente poi, se andiamo a guardare i nidificanti, ci sono diverse specie molto interessanti. Faccio un esempio tra i più forse eclatanti, come quello del picchio nero, che è una specie di picchio. Spesso quando si pensa ai picchi si pensa a uccelli piccolini, in realtà il picchio nero è un po' più grande di un colombo,
sì,
quasi quanto una cornacchia, ed è una specie relitta, per esempio, una specie che è arrivata alle nostre parti durante l'ultima glaciazione, quindi più di 120.000 anni fa, poi è rimasta alle nostre parti e occupa le foreste vetuste, per esempio.
Ecco.
Foreste vetuste presenti in Aspromonte, come in Sila, come sul Pollino, quindi con alberi grandi che possono ospitare questi uccelli durante il periodo di nidificazione, e anche da questo punto di vista la stazione ornitologica ha eseguito dei monitoraggi nell'area regina che ha confermato la presenza della specie e trovato nuovi siti di nidificazione. Quindi cerchiamo di, a 360 gradi, di dare sempre la massima attenzione all'avifauna in tutta la sua interezza, naturalmente poi avendo un focus sulle specie che hanno più bisogno nel breve periodo.
Certo. Allora senta, Giuseppe Martino, naturalista, fondatore di StorCal, la stazione ornitologica calabrese, grazie per il suo impegno, per il suo lavoro, per, insomma, per questo Adorno Day. Per chi volesse saperne di più, dove ci si può informare?
Beh, sulle nostre pagine social, quindi su Facebook, Stazione Ornitologica, oppure via mail con Stazione Ornitologica Calabrese, @gmail.com.
Oh, benissimo, allora io la ringrazio molto, le auguro naturalmente un buon Adorno Day a lei, a tutto, insomma, a tutti quelli che si battono per preservare i nostri i pezzi di natura che continuiamo a minacciare. E senta, la faccio giocare al volo al gioco di considerare l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Una cotornice.
Ah, perbacco, una cotornice.
La conosce?
Sì, di vista.
No. È un uccello, un galliforme, un uccello terricolo che abita le aree rocciose dell'Aspromonte. Per me è una specie simbolo, in quanto i miei primi lavori li ho iniziati studiando la cotornice in Aspromonte, che è casa mia, e quindi sono sicuramente affezionato a questa specie.
Allora le do il benvenuto nel nostro bestiario e grazie mille ancora per essere stato con noi.
Complimenti per la trasmissione, grazie ancora.
E via via ce ne andiamo in punta di piedi. Sono molto contenta, insomma, di aver sfiorato anche il lato calabro dello stretto di Messina, dopo aver ospitato appunto Anna Giordano, grazie a Selvatica Milano e a GOL, il gruppo ornitologico lombardo. E io vi do appuntamento a domani per un altro racconto relativo agli altri animali che vivono con noi o cercano di vivere con noi. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.